In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
Il Signore conceda a tutti quanti noi la sua santità, che è gioia e pace nello Spirito Santo. C'è una domanda che la liturgia di quest'oggi fa a ciascuno di noi: cosa stai facendo per diventare santo? In che modo la tua vita riflette la santità di Dio? Ogni giorno riesci a rinnegare la tua volontà, a guardare i tuoi limiti senza inorridire, per offrire al Signore quello che sei, chiedendo a Lui la grazia di camminare in una vita nuova, mettendo a frutto la presenza silenziosa ma reale dello Spirito Santo nella tua vita? Davanti a questa domanda è come se noi chiedessimo al Signore, un pochino come l'Apostolo nella prima lettura: «Signore mio, tu lo sai, tu sai il mio cammino», o con Pietro potremmo dire: «Tu conosci tutto di me, tu sai che ti voglio bene». Dio conosce i nostri pensieri, sa il nostro procedere nel cammino della fede, la nostra incostanza nel rinnegamento della nostra volontà e nel fare quello che piace a Dio. E il Signore ci guida oggi a comprendere il mistero della sua santità e a seguire Gesù Cristo in una vita nuova. Noi non sappiamo che cosa significa essere santi, e quando Dio ci chiede di esserlo come Lui è santo, «Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo», noi bussiamo al cuore di Cristo con la verga della nostra preghiera, perché Lui ci conceda il dono dello Spirito Santo, che da una parte ci fa comprendere cos'è il mistero della santità di Dio e dall'altra ce lo fa desiderare, vivere docili a quello Spirito a cui nulla è impossibile nella nostra vita. Per comprendere il mistero della santità, nell'Antico Testamento noi dobbiamo andare al libro della Genesi. Sappiamo bene che Dio è il tre volte santo. Nella visione che ci viene trasmessa da Isaia, il profeta vede questo tono straordinario e gli angeli che servono il Signore. È stupito e rapito dalla bellezza di quello che contempla, e la voce degli angeli giunge fino a Lui. Santo, santo, santo è il Signore Dio degli eserciti. Ma cosa significa che Dio è santo? E cosa significa che noi siamo chiamati ad essere santi? Quando Dio ha creato il mondo e ha insufflato nelle narici dell'uomo lo spirito della vita, ha desiderato che la creatura uscita dalle sue mani fosse immagine e somiglianza sua. In un certo senso è come se nella carne del primo uomo le mani di Dio avessero impresso la somiglianza con lui e il suo spirito nell'interiorità di Adamo avesse concesso quel contrassegno dell'appartenenza al Creatore. Essere immagine e somiglianza di Dio nel libro della Genesi significa riflettere della luce stessa di Dio, risplendere della luce di Dio, partecipare alla vita di Dio. È il mistero, potremmo dire, del sole e della luna. La luna non ha una luce propria, ma la riflette dal sole. Noi non siamo la sorgente della vita, ma riceviamo la vita da Dio, ed è Lui che ci mantiene nell'esistenza. È Lui la sorgente dell'energia che ci sostiene e della grazia che ci fa crescere nella ricerca del bene. L'uomo e la donna insieme sono immagine e somiglianza di Dio se riescono, attimo dopo attimo, giorno dopo giorno, a riflettere la vita di Dio, che è la vita di amore, di gioia, di comunione e di pace. E man mano che Adamo ed Eva vivono nel paradiso terrestre, conoscono meglio Dio e alla luce di Dio conoscono meglio se stessi, perché se camminando con Lui alla brezza leggera della sera conoscono la benevolenza di Dio, si rendono conto che, creati a immagine e somiglianza di un Dio che è benevolo, dolce, gentile, affabile, anche loro sono chiamati a vivere la sua stessa vita. Più conoscono Dio, più conoscono se stessi, e nella conoscenza di Dio ricevono quell'amore, quella grazia e quella pace che li fa crescere nell'essere immagine e somiglianza del Creatore e di far risplendere nel creato la presenza di Dio che attraverso Adamo ed Eva fa nascere, sorgere e crescere la vita. Ma sappiamo bene come questo filo così delicato tra l'uomo e Dio viene spezzato. Adamo ed Eva non riescono a vivere nella comunione con Dio e a causa della loro disobbedienza desiderano di togliere Dio dall'orizzonte della loro esistenza e non perdono soltanto l'amicizia con Dio, ma anche la possibilità di realizzare la propria vita, di risplendere la luce dell'Altissimo, di camminare alla sua presenza e di crescere nel mettere a frutto i doni che Egli benevolmente elargisce. Quando noi perdiamo Dio, oltre a perdere l'amicizia con Lui, perdiamo anche noi stessi. Non sappiamo più guardare la nostra vita, comprendere i nostri limiti, superare le nostre debolezze, andare al di là della precarietà della nostra esistenza. Perché è Dio la sorgente della nostra vita, ce lo ricorda il salmista. Alla sua luce noi vediamo la luce, alla luce di Dio vediamo luce dentro di noi e ci rendiamo conto anche del cammino che dobbiamo fare per realizzare la nostra umanità. È vero, a noi può sembrare che Adamo ed Eva facessero difficoltà nel paradiso terrestre ad essere immagine e somiglianza di Dio. E invece nella relazione con il Signore avevano la possibilità di mettere a frutto tutti i doni. In un certo senso
camminando alla sua presenza, dovevano vivere nella complementarietà tra di loro e nella bellezza della comune vocazione a rendere il mondo partecipe dell'armonia del Creatore. Avevano quel soffio vitale dentro di loro e sia nella comunione reciproca sia anche nelle profondità del cuore dovevano rendere manifesta la bellezza, la grazia, la potenza, la santità di Dio. Dio è santo dentro di te, non soltanto nelle profondità del tuo cuore, ma anche nel tuo corpo. Dio è santo nelle profondità del tuo cuore e attraverso i tuoi occhi. Dio è santo nell'opera delle sue mani dentro di te, ma anche al di fuori di te, nelle tue mani, nelle tue azioni, nelle tue parole. La santità di Dio, che si manifesta attraverso la nostra vita, è un mistero che ci prende sia dentro sia fuori, perché noi, nella totalità di quello che siamo, Dio ci ha voluti immagine e somiglianza sua. In tal modo il cammino della fede ci porta non soltanto a lavorare interiormente, ma a far sì che al di fuori venga fuori quella bellezza che Dio mette dentro di noi, perché non ci sia mai divisione tra ciò che c'è all'esterno e quello che c'è all'interno, rifuggendo soprattutto il formalismo di far passare all'esterno quello che in realtà non c'è nelle profondità del nostro cuore in termini di amicizia, di comunione con Dio. Ora sappiamo bene che, avendo smarrito la strada del paradiso, Adamo ed Eva non riescono ad essere specchio della bontà di Dio. Iniziano immediatamente a litigare tra loro, a fare scaricabarile. Non vivono più l'amicizia, la benevolenza, la complementarietà, la reciprocità. Tutto diventa buio, tutto diventa tenebra in loro, tra loro, con Dio e con tutto quanto il creato. E la storia del popolo di Israele è in un certo senso scandita da questo desiderio di ritornare in quel paradiso perduto. E Dio continuamente manifesterà al popolo eletto la sua benevolenza, il suo amore fedele, il suo desiderio di manifestare nella vita del popolo di Israele tutta la sua santità, così che i figli di Giacobbe possano essere specchio della sua luce e della sua vita. Ma quante difficoltà c'è per Israele, le stesse che ci sono nella nostra vita, quante incomprensioni nelle nostre relazioni, quanti balzi in avanti e salti indietro in quella che è la strada per riflettere la vita di Dio e per realizzare il bene che il Signore ha impresso come desiderio e realtà bella nelle profondità del nostro cuore. Ci rendiamo conto quindi, carissimi fratelli e sorelle, che essere santi non è soltanto un optional. Non è che io posso scegliere di essere e di non essere santo. Io sono chiamato ad essere santo perché la santità significa realizzare tutte le capacità che ci sono dentro di noi, sprigionare la forza dello Spirito Santo, assecondare la grazia di Dio, fare in modo che tutta la mia vita venga trasformata dal Signore che fin dal giorno del battesimo ha messo la sua abitazione, la sua dimora dentro di me. La santità non consiste nel cambiare atteggiamenti, nel mortificare la nostra lingua, nel mutare il nostro carattere. Noi non ci riusciamo. Santità è fare posto a Dio dentro di noi e lasciare che quel lavorio interiore che lo Spirito Santo fa liberi le nostre capacità da ogni forma di egoismo e orienti in bene al di fuori di noi tutta la sua grazia, tutta la sua misericordia, tutto il suo amore. Il Figlio di Dio è venuto sulla terra proprio per questo, per insegnarci ad essere santi, a recuperare questo patrimonio bello che il Signore ci ha dato, a ritornare ad essere immagine e somiglianza di Dio, a far sì che, mettendo a frutto la grazia dello Spirito Santo, noi possiamo camminare sulla strada del bene, rinnegando la nostra volontà, la nostra somiglianza come Adamo ed Eva, e ponendo dei passi e delle scelte significative nella ricerca sincera della riconciliazione e della pace. Gesù Cristo si presenta come l'immagine visibile del Dio invisibile, e attraverso i suoi miracoli, la sua parola, la sua presenza, la sua predicazione e massimamente il mistero della sua morte e della sua risurrezione, Gesù Cristo ci insegna ad essere santi, a sprigionare le immense energie che abbiamo dentro di noi, a purificare i nostri desideri, a mettere a frutto la grazia, perché fecondati dallo Spirito Santo la nostra vita diventi bella, luminosa, graziosa, felice, perché c'è una sola tristezza nella vita di un uomo, quella di non essere santo, di non essere felice, di non aver realizzato il piano di Dio, di aver misconosciuto il suo essere immagine e somiglianza dell'Altissimo, sperperando al pari del figlio il prodigo i beni della casa del Padre. Ecco allora che Gesù Cristo effonde dentro di noi e sopra di noi la potenza dello Spirito Santo, che è spirito di santità. Lo Spirito Santo, riversato dal cuore di Cristo, viene dentro di noi, pone in noi la sua dimora e diventa amore, gioia e pace. Lo Spirito Santo è la dinamicità della vita di Dio. Questo Spirito che quando entra dentro di te inizia a ribollire come il vino negli otri nuovi e a far sì che tu possa, incamminandoti sulla strada della sequela, diventare partecipe dei sentimenti di Gesù, obbedienti alle parole dell'Apostolo che, scrivendo ai Filippesi, dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. O ai Corinzi, voi avete il pensiero di Cristo.
Se nell'Antico Testamento, quindi, essere santi, realizzare la propria vita, significa riflettere la luce di Dio, essere immagine e somiglianza sua, nel Nuovo Testamento, nell'economia della salvezza, nella pienezza dell'alleanza che Cristo stipula con noi, nel sacrificio della sua croce e nella gioia della risurrezione, santità è avere dentro di noi lo Spirito Santo, perché con Gesù noi abbiamo la pienezza di tutto, la pienezza della rivelazione e la pienezza del dono. È come se nell'Antico Testamento Dio ci avesse partecipato la sua vita, ma non in pienezza, perché soltanto in Cristo noi abbiamo grazia su grazia. È in Lui che abbiamo la pienezza della divinità, la pienezza della vita di Dio. E tutti quanti noi abbiamo in Cristo, scrive l'Apostolo ai Colossesi, parte alla sua pienezza. È in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e noi abbiamo in Lui parte alla sua pienezza, perché siamo partecipi della vita stessa di Dio, non di una parte della vita, ma di tutta la vita di Dio che viene riversata dentro di noi. Per questo Paolo può scrivere: avete ricevuto non uno spirito da schiavi, ma uno spirito di figli adottivi che grida dentro di voi: Abba Padre. E lo Spirito stesso è stato riversato nei vostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Gesù, nella pagina evangelica odierna, all'inizio del discorso della montagna, utilizza proprio, potremmo dire, un ritornello ricorrente, questo aggettivo: beati, beati. Essere beati significa essere santi. Essere santi vuol dire essere felici, ed è felice una persona quando si sente amato ed ama. Una persona è felice quando realizza tutte le capacità che ha, quando mette a frutto i doni,
quando li conosce senza misconoscerli, quando li metti a frutto senza nasconderli, quando vive anche il rinnegamento della propria volontà, perché i doni di Dio si mettono a frutto soltanto quando attraverso un cammino di abnegazione noi li lasciamo fiorire, non come piacciono a noi, ma come piacciono a Dio. I doni del Signore sono come i grappoli della grazia dello Spirito Santo, hanno bisogno del torchio della croce perché il vino della nuova alleanza possa rallegrare gli otri del cuore di ogni credente. Gesù nel discorso della montagna ci invita ad essere santi, ad essere felici, ad essere, potremmo dire con San Francesco, semplici, spensierati, ricercatori del bene, intrepidi, costruttori della città degli uomini. Essere santi, carissimi fratelli e sorelle, non significa soltanto andare in chiesa, pregare ogni giorno, vivere i sacramenti. Essere santi significa manifestare nelle plurime esperienze della nostra vita e della nostra giornata la vita di Dio che portiamo dentro di noi. Santità è vivere come Gesù Cristo, che non soltanto passava del tempo, notti prolungate in preghiera o anche nel Tempio, ma sta in mezzo alla gente, così ce lo presentano i Vangeli, predica, annuncia la parola del Salvatore, la parola di salvezza che riceve dal Padre e dona a tutti la grazia e la misericordia dello Spirito Santo. Secondo quello che dice Luca nel libro degli Atti degli Apostoli, mettendo sulle labbra di Pietro nella casa di Cornelio questa bella espressione: Cristo è stato unto di Spirito Santo ed è passato sanando e beneficando tutti coloro che erano prigionieri del male, perché Dio era con lui. Gesù è santo lungo la strada, annunciando il Vangelo, risuscitando i morti, sanando i lebbrosi, annunciando l'anno di misericordia. Cioè Gesù che cosa fa? Manifesta all'esterno la figliolanza divina, che è la ricchezza della sua identità. Ciò che Gesù Cristo è dentro lo manifesta fuori, senza paura. E quella vita divina che dentro di lui gli dà la possibilità di stare alla presenza di Dio e godere del suo amore, lui lo dispensa agli altri con piena disponibilità, con tanta liberalità, acceso nel cuore dalla misericordia. Carissimi fratelli e sorelle, nella visione del libro dell'Apocalisse, l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, c'è l'Apostolo Giovanni che vede questa folla immensa, i 144.000, a cui si aggiungono una miriade di persone di ogni lingua, razza, popolo, che stanno davanti al trono di Dio e davanti all'agnello e cantano, hanno ricevuto il sigillo. E l'angelo che accompagna in questo cammino il vegliardo, il discepolo amato Giovanni, chiede: ma sai chi sono questi? E Giovanni dice: ma io non so nulla qui. Sono coloro che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Cioè sono i discepoli che hanno seguito Gesù. Noi non possiamo essere felici senza Gesù, senza il suo Vangelo. Non possiamo essere felici senza rinnegare la nostra volontà, la nostra somiglianza con Adamo ed Eva. Non possiamo essere felici se non passando attraverso quelle tribolazioni e quelle difficoltà della vita che ci purificano e ci fanno diventare delle creature nuove, se noi ogni difficoltà la viviamo uniti a Gesù, irrorati dalla grazia della sua misericordia, sostenuti dalla consapevolezza che il sigillo dello Spirito Santo è stato impresso in noi e apparteniamo a Dio come Dio appartiene a noi. Giovanni, nella sua prima lettera, l'abbiamo ascoltato, e ci fa una confidenza: quale grande amore abbiamo ricevuto dal Padre per essere chiamati Suoi figli. Sì, Dio ci lava nel Suo sangue perché ci ama. Un genitore non mai desidera per il figlio delle difficoltà,
cerca di evitarle, ma ci sono delle situazioni che non possono essere evitate, bisogna attraversarle per diventare maturi, per diventare adulti. Ed è l'amore di Gesù che ci sostiene nelle difficoltà della nostra vita. Se dovessi camminare in una valle oscura, io non ho alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. L'amore riversato da Dio dentro di te è la tua forza. Ama con il cuore di Cristo, pensa con la mente di Cristo, parla con le parole di Gesù, guarda il mondo con gli occhi di Gesù. Relazionati agli altri con le mani di Gesù nel servizio dei fratelli e i tuoi passi conoscano dietro a Cristo la partecipazione ai passi del Salvatore che annuncia la pace secondo le parole di Isaia. Come son belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunci che annuncia la pace. Carissimi fratelli e sorelle, tutti quanti noi abbiamo ricevuto la caparra dello Spirito Santo e siamo chiamati ad essere santi, cioè ad essere felici, ad essere allegri, ad essere sereni, non menefreghisti, non superficiali, non formali, giammai, quando invece a costruire con partecipazione la città terrena ad immagine della città celeste. E ora nelle beatitudini che noi abbiamo letto, Gesù che cosa ci dona? Ci dona, potremmo dire, la sua carta d'identità, ci dona il suo identikit, ci dona i segni dell'appartenenza a Lui e al tempo stesso ci dice che ci sono vari modi di riflettere e di vivere la santità di Dio. Ci sono vari modi di partecipare alla vita dello Spirito Santo. Gesù ce ne presenta alcuni, lo abbiamo ascoltato, la povertà di spirito, gli affanni accolti con gioia, la mitezza, la fame e la sete della giustizia, la misericordia, la purezza di cuore, l'operosità nella pace e l'accoglienza delle persecuzioni per la giustizia e gli insulti per amore del nome di Gesù. Ora tutti questi sono segni che lo Spirito Santo sta agendo dentro di noi. Noi quando ci confessiamo troviamo tanta difficoltà perché non sappiamo come ci si confessa. Quando invece basta prendere una pagina del Vangelo come questa, lo mettersi davanti a Gesù crocifisso e dire: ma io ho gli stessi occhi di Gesù, ho le stesse parole di Gesù, ho il cuore di Gesù trafitto dall'amore e dalla compassione, le mani sono trapassate dal dono e io riesco a fare della mia vita un dono agli altri come ha fatto Gesù. Ora c'è un aspetto di questa vita di Gesù dentro di noi che noi possiamo esprimere. Io mi fermo soltanto su una delle beatitudini che penso possa essere significativa come le altre. Questa è una mensa imbandita, davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca, dice il salmista. Ora, noi possiamo prendere da questa mensa il nutrimento che ci sostiene. Io vi offro questa briciola che dona tanta consolazione al mio cuore oggi. Gesù dice, lo abbiamo ascoltato, beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Che cos'è, carissimi fratelli e sorelle? La mitezza. Ora, per comprendere la mitezza, noi dobbiamo andare al capitolo 11 di San Matteo, dove abbiamo ascoltato all'inizio come canto al Vangelo: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi ed io vi ristorerò. E poi Gesù dice: imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Ora, che cos'è la mitezza? È la partecipazione alla mitezza del cuore di Gesù, all'umiltà del cuore di Gesù. Cosa significa essere immagine e somiglianza di Gesù nella mitezza e nell'umiltà? Significa che è inutile arrabbiarsi, è inutile inalberarsi, è inutile diventare violenti con le parole e con gli atteggiamenti. È inutile perdere la pazienza, mettere il muso, chiudersi nella durezza del proprio carattere, sentirsi offesi, non parlare verso gli altri, non rivolgersi se non con parole mordaci. Questo Gesù non l'ha mai fatto, neanche quando, realizzando la profezia di Isaia, il suo volto venne imbrattato, gli tirarono la barba, lo schiaffeggiavano e lo deridevano. La mitezza nasce dalla consapevolezza che tu sei amato da Dio. La tua pace, la tua serenità non dipendono da quello che fai, da ciò che dicono gli altri, da come gli altri ti considerano. La tua mitezza sta nel sapere che Dio ti ama di un amore eterno, che quando ha fondato il mondo ha pensato a te, ha voluto la tua vita, ha voluto la tua intelligenza, ti ha pensato con questo corpo, con il timbro di questa voce, e ha impresso nel tuo cuore il sigillo dello spirito del figlio suo. La mitezza è come quella di un bambino. Io sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. È mite colui che sa di essere protetto dal Signore, custodito come la pupilla del suo occhio, preservato all'ombra delle sue ali. La persona mite è come un bambino che sa di essere difeso dalla mamma e dal papà, come quel fanciullo che cresce sotto il loro sguardo di benevolenza e di amore, che sorride alla vita ed è contento di essere amato perché l'amore lo protegge e lo custodisce. Gesù ci invita ad avere questa mitezza. In questo mondo, ce ne stiamo rendendo conto negli ultimi anni, si eredita la terra, si conquista la terra con la forza, con la violenza, con l'arroganza. E Gesù ci dice: la terra, la gioia, la vita, quello che hai qui in terra e quello che avrai è frutto di Dio che pensa a te. Guardate gli uccelli del cielo, i gigli del campo, non mietono né seminano, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Tutto è dono, entra in questo dono. Perché ti vuoi appropriare di quello che non è tuo con la violenza? Contempla ciò che il Signore ti dona nel suo amore. Lavora, sì, metti a frutto tutte quante le tue energie, ma ciò che riuscirai a conquistare non sarà il frutto soltanto di quello che tu fai, ma della grazia di Dio che riesci a mettere a frutto nella gioia dello Spirito Santo che è dentro di te. Carissimi fratelli e sorelle, io vi consiglio, lo consiglio a me, lo consiglio a tutti quanti voi, di prendere questa beatitudine, di portarla con noi tutto quanto quest'anno, fino alla festa di tutti i santi dell'anno prossimo, di vivere questa mitezza e di avere sempre davanti agli occhi questo cuore di Gesù che è mite. A volte io, quando penso al cuore di Gesù, dico sempre: ma come fai tu ad amarci quando noi ti offendiamo? Come fai tu a stare sereno quando noi non ti consideriamo? Nell'amore umano, quando uno non è considerato, si sente offeso. Gesù no, soffre sì, ma continua ad amare. Come fai tu a volermi bene quando io non ti voglio bene, quando io scappo da te, quando non rimango nel tuo abbraccio? Quel cuore riesce ad essere mite perché si sente amato dal Padre. Noi perdiamo la bussola quando ci allontaniamo da quel cuore, quando non ci sentiamo amati, custoditi e protetti. La nostra vita va avanti, ma non siamo nella gioia, non siamo nella beatitudine, non siamo nella pace. Oggi Gesù ci dice: guarda il mio cuore mite ed umile, impara da me. E noi subito ribattiamo: ma io non so imparare da te, io sono piccolo, fragile, umile, cado sempre, sono iracondo, irascibile, mi faccio prendere dall'impulsività. E Gesù ci dice: non aver paura, vieni a me, venite a me, io vi ristorerò, imparate da me ed io sarò il vostro rifugio e la sorgente di quello spirito che vi fa essere beati, santi, sereni e felici. Che il buon Dio accompagni il nostro cammino e ci renda santi come Lui è santo. E Maria, lei che è la regina di tutti i santi, lei che è la donna mite ed umile con il cuore, preghi per noi e ci dia la docilità a questo Spirito che dentro di noi vuole sprigionare tutta la sua forza per renderci partecipi di tutta la vita bella di Dio.